Carissimi radioascoltatori di Radio Missione Francescana, bentrovati qui a Filosofia per Tutti, il programma radiofonico del progetto universitario Giovani Pensatori con Stefania Barilla alla conduzione. Desidero dedicare la trasmissione di oggi all'attività che la dodicesima edizione del progetto universitario Giovani Pensatori dedicherà alla giornata della memoria che si celebrerà il 27 gennaio 2021. Nel corso di questi 12 anni abbiamo sostenuto i nostri giovani nella riflessione sulla Shoah attraverso la testimonianza di Gotti Bauer, delle sorelle Tatiana e Andra Bucci, di Gianfranco Moscati con Michele Sarfatti della Fondazione Centro di Documentazione Ebraica di Milano. Abbiamo sostenuto i nostri giovani anche con la ricerca di Maria Pia Bernicchia, pubblicata nel volume Chi vuol vedere la mamma faccia un passo avanti, in cui i bambini andarono incontro all'atroce destino di essere trasformati in cavie, dal dottor Mengele per i feroci esperimenti dei nazisti, con una conseguente morte straziante. Abbiamo sostenuto i nostri giovani anche con la riflessione storica e filosofica di noti docenti universitari, tra cui voglio ricordare il professor Antonio Recchia e il professor Fabio Minazzi, autore di un libro di notevole valore storico e filosofico sulla Shoah, intitolato appunto La filosofia della Shoah, pubblicato dalla Giuntina nel 2006, e anche di docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, come Patrizia Biagi, docente di lettere all'Istituto Comprensivo Don Milani di Vimercate, della nostra Rossana Veneziano, docente graduata Yad Vashem e collaboratrice del Centro Internazionale in Subrico. E soprattutto su quella bellissima mostra che si è tenuta allo Yad Vashem di Gerusalemme nel 2017, intitolata Punti di luce, essere una donna nella Shoah, che è stata portata, tra l'altro, solamente in un filmato anche a Varese, nel nostro centro internazionale in Subrico. Quest'anno ha assunto il compito di guidare i nostri giovani pensatori alla riflessione sulla Shoah il professor Francesco Coniglione dell'Università degli Studi di Catania. Buongiorno professore, buon anno e bentrovato qui a Filosofia per Tutti.
Buongiorno a tutti e grazie per l'invito.
La ringrazio davvero per aver accettato l'invito e per la cordiale disponibilità. Ecco, il professor Coniglione è docente ordinario di storia della filosofia presso la Facoltà di Scienze della Formazione, ha coordinato il dottorato internazionale in scienze umane, è presidente nazionale della Società Filosofica Italiana e presidente della sezione di Catania. Ha
Sono
diretto.
stato, questo qui sono stato, già non lo sono più.
Ah, è stato fino al 2017
Sì.
sicuramente. Ecco, ha diretto il programma di ricerca Mirrors negli anni 2008-2009, finanziato dalla Commissione europea, ed è stato direttore del Dipartimento di Processi Formativi dell'Università di Catania tra il 2006 e il 2010. Recentemente, proprio nel 2019, ha pubblicato per Mimesis Editore il volume Stili di pensiero, la conoscenza scientifica come creazione sociale di Ludwig Fleck. E proprio in questa figura di scienziato ed epistemologo polacco di origine ebraica, vissuto tra il 1896 e il 1961, il professor Coniglione ha rilevato un importante contributo nella lotta ai nazisti contro la Shoah. E in quale contesto, professore, lei ha incontrato questo scienziato?
Beh, io ho incontrato Fleck all'interno di quelli che sono stati i miei studi sulla filosofia polacca analitica del Novecento. E Fleck, da questo punto di vista, benché non esattamente collocato all'interno di quello che era il mainstream della filosofia analitica polacca, che era molto vicina al circolo di Vienna, al circolo di Berlino, e quindi molto centrata sul logicismo, sulla scientificità, sull'esaltazione della scienza come l'unico strumento valido per arrivare a una conoscenza del reale. Ecco, Fleck, da questo punto di vista, aveva delle posizioni più eterodosse perché, piuttosto che sottolineare l'importanza, della logica e degli apparati formali, era più attenta a quella che era la dimensione storica della scienza. E quindi da questo punto di vista non ebbe molto fortuna nella Polonia di quel tempo e la sua fortuna fu riconosciuta quando fu riscoperto, dopo anni e decenni di silenzio, fu riscoperto da Thomas Kuhn, il quale tutti lo riconoscono, è stato colui il quale ha innovato la filosofia della scienza della seconda metà del Novecento con la sua famosa opera La struttura delle rivoluzioni scientifiche. Proprio in quest'opera, Fleck si richiama all'opera di Kuhn, al volume di Kuhn pubblicato nel 1935 in tedesco, dicendo di avere trovato in lui molte delle idee che poi ha esposto in quest'opera La struttura delle rivoluzioni scientifiche. Da allora in poi c'è stata una crescita, diciamo, esponenziale della notorietà di Fleck, che era sconosciuto persino nella Polonia, nella sua Polonia. Cioè, addirittura i polacchi hanno riscoperto Fleck grazie al fatto che c'è stato Kuhn che ne ha parlato, per cui hanno riedito le opere di Fleck soltanto a seguito di questo evento, non prima. Per cui, da questo punto di vista, è anche una circostanza abbastanza inconsueta di riscoperta di un autore che, secondo me, ha molto ancora da dire e, per certi aspetti, ha delle intuizioni che vanno anche al di là di quello che dice Kuhn nelle sue opere.
In questo caso, Fleck, è stato appunto un grande scienziato, ha lavorato in un ambito molto particolare, che era quello proprio, dello studio dei vaccini, no?
Lui era
Quindi,
sostanzialmente lui era un batteriologo che si era
esatto.
formato alla scuola di Rudolf Weigl, che era un altro batteriologo nato nell'attuale Repubblica Ceca, di lingua tedesca e così via, ma che è stato il primo a creare un vaccino per il tifo petecchiale. Ricavato in maniera assolutamente originale e innovativa, che poi permise di avere il Nobel a uno studioso, Chapelle, uno studioso tunisino, colui il quale poi di fatto lo implementò nella popolazione, mentre Weigl si era rifiutato sempre di fare questo, e quindi non ebbe il Nobel, no? E quindi Fleck fu importante perché sulla scia dell'opera di Weigl poi sviluppò lui anche un altro vaccino, però questa volta dalle urine dei malati di vaccino. E questo, appunto, qua entra in gioco la sua, diciamo, importanza anche all'interno di quella che è la Shoah, no? Perché
Esatto.
questo fu fatto da Fleck quando lui era internato nel ghetto di Leopoli, no? E
Sì.
quindi e poi ebbe modo anche di lavorare nel laboratorio di microbiologia di Auschwitz e di Buchenwald, no? E in questo qui è stato, possiamo dire, l'elemento di contatto e di scontro tra la personalità di Fleck con quella di cioè con l'atmosfera e la Shoah che in coinvolse in maniera pesante la città di Leopoli. Ecco, forse è necessario fare una piccola premessa per quanto riguarda
Certo.
questo aspetto, perché non tutti sanno, Leopoli in polacco si dice Lwów, no? E attualmente è in Ucraina, è una città ucraina, ma prima della fine della seconda guerra mondiale era una città polacca, apparteneva cioè alla Polonia. E ancor prima, cioè prima dell'indipendenza polacca del 19, era una città che apparteneva al regno austro-ungarico, quindi era una città che era tipicamente multinazionale. E nel 1931, per esempio, Leopoli aveva il 63% della popolazione polacca e circa un quarto della popolazione totale di Leopoli era fatta da ebrei. Fleck era appunto un ebreo e apparteneva alla comunità ebrea di Leopoli. E a causa di questo suo essere ebreo, perché ancora anche in Polonia, prima della Seconda Guerra Mondiale, c'era una politica di discriminazione degli ebrei, e non poté accedere all'università come assistente di Weigl appunto per questo motivo. E quindi erano per lui chiuse le porte dell'università. Fu costretto nel 23 a crearsi un laboratorio privato dove continuò a fare delle ricerche e poi fu licenziato nel 1935 dal laboratorio batteriologico dell'ospedale in cui lavorava, appunto a causa di una legge polacca che destituiva gli ebrei dagli incarichi di dirigenza statale. Quindi lui conobbe già una persecuzione all'interno della Polonia pre-nazista, prima della Seconda Guerra Mondiale. Tant'è vero che si racconta un episodio molto simpatico che riguarda proprio il suo maestro Weigl, quando nel 1937 il governo polacco promulga una legge che costringe gli studenti ebrei a stare in piedi durante le lezioni universitarie. Evidentemente gli studenti ebrei non potevano accedere liberamente all'università, erano contingentati, quindi c'è soltanto una piccola percentuale poteva assistere. Weigl entra in aula, vede questi studenti ebrei in alto, appoggiato al muro in piedi, e gli domanda: che cosa succede qui? Perché non vi sedete? Uno dei nazionalisti spiegò che a quel punto gli studenti in piedi erano ebrei e lui disse: in tal caso io rimarrò in piedi finché loro non si siedono. No? Quindi Weigl, che era di lingua tedesca originario, era pienamente consapevole di questa discriminazione e cercò di proteggere Fleck, ma evidentemente non riuscì a assicurargli una possibilità di carriera universitaria, perché anche allora in Polonia bisognava non solo essere di nazionalità polacca per poter fare carriera universitaria, ma bisognava anche avere delle buone entrature per poter entrare all'università. Ed è vero che c'era la battuta che si diceva: l'unico modo per poter fare carriera all'università era diventare genero di un professore universitario. No? Questa era la battuta che circolava negli ambienti universitari polacchi.
Certo, ma in questo caso Fleck, nonostante appunto tutte le discriminazioni che ha dovuto comunque incontrare lungo il suo percorso, era comunque stimatissimo nel suo lavoro, perché comunque...
Certo, lui era stimatissimo, no? E riesce lui ad avere una buona notorietà. Tanto esatto. È vero che questo qui fu quello che poi gli salvò la vita, nella sostanza, quando ci fu l'invasione nazista. E questo qui appunto è l'episodio più drammatico per Leopoli. E noi non conosciamo tanti altri episodi di pogrom e così via, no? E forse quello di Leopoli è quello meno noto, perché in fin dei conti era una città secondaria rispetto a Varsavia e al famoso ghetto di Varsavia. Ma anche Leopoli ebbe un ghetto molto, molto importante. E voi dovete pensare che di 100.000 ebrei che vivevano a Leopoli prima della Seconda Guerra Mondiale, poi ne sopravvissero, si calcola, da 200 a 600. Quindi pensate l'intensità, tra deportazioni, tra stragi, tra morti nel ghetto di Leopoli, tra internati a Buchenwald e Auschwitz, eccetera, e quanto Leopoli soffrì di questa politica degli ebrei. Bisogna anche dire un'altra cosa: bisogna dire che Leopoli, dopo lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, prima fu conquistata dall'Armata Rossa, va bene? E qui ci fu una prima deportazione degli ebrei, va bene? Che però venivano deportati non perché erano ebrei, ma perché erano ricchi, diciamo, no? Si faceva una lotta di classe contro gli ebrei, cioè gli ebrei più benestanti venivano deportati, e questo forse fu la loro fortuna, perché venivano deportati, venivano magari mandati in Kazakistan, avevano una vita terribile di sofferenze e di fame, ma non morivano, non venivano uccisi. E Fleck sotto i sovietici non si trovò male, perché lui appunto era considerato un grande scienziato, un eminente scienziato, era amico tra l'altro di un altro grande logico polacco, Leon Fistek, che era un convinto marxista e comunista, e quindi da questo punto di vista gli fu dato anche un posto di incarico, perché fu nominato direttore del Dipartimento di Microbiologia del nuovo istituto ucraino di medicina, va bene, fu anche direttore all'interno dell'ospedale della madre del bambino, eccetera. Anche Weigl mantenne la sua posizione, e questo qui gli permise in un primo tempo a Fleck di avere e di continuare a lavorare all'interno di questo sia del laboratorio di Weigl, sia in questi nuovi incarichi che lui aveva. Weigl, è interessante qua sapere appunto come Weigl faceva produceva il vaccino. Cioè lui produceva il vaccino attraverso che cosa? Attraverso delle scatolette in cui allevava i pidocchi, va bene? E che poi infettava con i pidocchi malati, va bene? Allevava i pidocchi come? Mettendo queste scatolette che avevano sul fondo dei buchini intorno alle gambe di, così dico, dei cosiddetti alimentatori. Ci sono delle foto molto simpatiche e belle che si vedono queste donne, questi uomini che hanno attorno alla gamba una fascia che tiene queste scatolette, va bene, dove ci sono i pidocchi, e queste stavano praticamente 12 ore al giorno con questi pidocchi sulle gambe per allevarli, cioè per far risucchiare loro il sangue, no? Però questo qui cosa permise? Permise a circa, circa un migliaio di persone ebree di salvare la vita, appunto perché venivano considerati alimentatori di pidocchi e quindi venivano guardati con sospetto perché potevano portare il tifo. E quindi i nazisti e le SS la lasciavano in pace. E quindi da questo punto di vista anche il laboratorio di Weigl, con questo sistema del nutrire i pidocchi per creare il vaccino, bene, e riuscì a salvare parecchie vite umane. Ovviamente poi questo vaccino
questa è una notizia davvero eclatante, perché non si è mai sentita prima di un'ennesima possibilità, appunto, di salvare gli ebrei in questo modo. Quindi sicuramente Fleck e ovviamente nel laboratorio di Weigl queste cose sono riuscite davvero a salvare migliaia di persone.
Sì, no, nel laboratorio di Weigl lui salvava, era limitato perché lui aveva queste persone che a turno alimentavano i pidocchi e quindi venivano guardate con sospetto. Poi Fleck salvò altre persone nel campo di concentramento perché li metteva a lavorare nel laboratorio dove lui produceva il vaccino con le urine. E questi qui, siccome il laboratorio poi era recintato da un filo, lui aveva fatto tutta questa messa in scena di recintare il laboratorio con un filo spinato in cui diceva attenzione a non varcare perché c'è pericolo di eccetera eccetera, per cui i tedeschi che erano ossessionati da questo problema del tifo, i tedeschi a fronte, specialmente sul fronte russo, morivano a centinaia a causa del tifo, no? E lui riusciva a salvare anche altre persone, no? Proteggendoli in questo modo. E addirittura qua c'è l'aspetto più significativo della lotta antinazista di Fleck, va bene? Lui in pratica sabotava il vaccino per i tedeschi, nella sostanza, no? Cioè dava un vaccino depotenziato, va bene? Insieme che produceva in questo laboratorio un vaccino depotenziato che non aveva efficacia, mentre invece riservava il vaccino buono sia come vaccino di controllo sia per mandarlo nel ghetto di Leopoli, no? Per invece salvare gli ebrei a Leopoli. E questo qui era qualcosa di estremamente pericoloso, perché se i tedeschi si fossero accorti di una cosa di questo genere,
sarebbe stato un disastro.
Esatto, sarebbe stato un disastro, no? Per quanto riguarda la vita di Fleck, ecco, bisogna dire anche questo qui, no? Cioè, questo qui forse non tutti la sanno, no? Sanno questo episodio, no? Cioè, il tifo era presentato nell'ideologia nazista come una malattia tipica degli ebrei, tant'è vero che c'era fatta l'equazione ebrei uguali pidocchi. E perché era considerata una malattia tipica degli ebrei? Perché si era sviluppata in Germania, così come c'è la scienza ariana, si era sviluppata una pseudoscienza chiamata geomedicine, che sosteneva nella sostanza l'origine delle malattie infettive in base alla razza, va bene, e alla cultura del popolo, va bene? Per cui loro ritenevano che la razza ebrea era particolarmente portatrice del tifo. Ecco allora che loro si creavano come alibi, cioè si crearono l'alibi dell'isolamento nei ghetti e della disinfestazione col gas Zyklon B, perché dicevano che questo qui serviva per disinfettare gli ebrei dal tifo. E questo qui, guardate, se poi andate a vedere quelli che sono ancora oggi i negazionisti riportano questa tesi. C'è la tesi che in fin dei conti il gas Zyklon B non era usato per ammazzare gli ebrei, ma era usato per ammazzare i pidocchi. però i pidocchi erano gli ebrei, però, in effetti, no? E quindi era una sorta di scappatoia psicologica che loro si creavano per rendere accettabile anche alle truppe, alla popolazione, eccetera, quello che in effetti loro facevano all'interno dei campi di sterminio. Però questo qui, appunto, è un esempio di come anche la scienza veniva utilizzata per fini, diciamo, poco commendevoli. E il direttore dell'istituto di Buchenwald, dell'istituto che venne fondato a Buchenwald, no?
Sì,
Era
un po' di concentramento.
del campo di concentramento, perché Fleck prima fu al ghetto di Varsavia, no? Poi al ghetto di Varsavia, nei primi mesi del 42, lui ottiene il vaccino dalle urine infette, no? Allora si rivolge a un dottore proprietario tedesco di uno stabilimento chimico detto Laocoön, va bene? E proponendogli di produrre il vaccino in cambio del brevetto per la sua fabbricazione. Ma questo dottor Svanberg, cosa fece? Informò la Gestapo e questa diede ordine a Fleck di recarsi al quartier generale per avere informazione su questo fatto. E in genere gli ebrei che finivano al quartier generale della Gestapo non tornavano indietro, finivano male. Quindi Fleck ricorda nelle sue memorie che appunto lui andò, si armò con tutta la documentazione, eccetera, eccetera, ma andò al quartier generale della Gestapo convinto che non sarebbe tornato indietro.
Quasi rassegnato della sua fine.
Che quella lì è la sua fine. E arriva là, ci sono tutti i medici, i nazisti che gli fanno delle domande. A un certo punto un medico nazista gli fa la domanda, lui dice, fanno delle domande molto intelligenti, ad esempio questa. Se tale vaccino che era ricavato dalle urine di ebrei fosse stato valido anche per gli ariani. Allora Fleck rispose: certo, dici, ma dovrebbe essere ricavato da urina ariana, non ebrea. No? E quindi li prendeva un pochettino anche in
Certo.
giro. E nella sostanza lui
Beh,
salvò la pelle perché i nazisti avevano
si
troppo
serve della
intelligenza.
scienza. Si
Prego.
serve della scienza, ovviamente, per arrivare al suo fine, perché era competente di quello che faceva e di
Certo, perché lui era
conseguenza
competente, è vero
poteva
che loro,
giocare.
i medici nazisti che lo interrogarono alla Gestapo non lo gassificarono, non lo internarono, ma anzi accettarono il trasferimento di Fleck alla Laocoön, a questa fabbrica di chimica alla periferia di Leopoli, e lì lui cominciò a produrre il vaccino, va bene, che provò appunto questo vaccino che lui produsse nell'agosto del 1942, lo provò per la prima volta su di sé, sul figlio, sulla moglie e su 32 volontari. A quel punto arriva la svolta, cioè la Gestapo preleva Fleck dai laboratori dell'Aucon e lo trasferisce, prima lo buttano in prigione, e fanno anche una retata di tutti i medici che lavoravano nell'ospedale del ghetto di Varsavia. Va bene, li caricano su un camion e li trasportano prima in galera e poi li trasportano ad Auschwitz. Qua c'è un altro episodio interessante, perché una delle ricercatrici, dei medici che lavoravano nel ghetto di Varsavia, Anna Seaman, quando i nazisti la prelevarono, questa qui zoppicava perché era un po' invalida, e l'ufficiale a questo punto la ferma. Fleck capì subito, dice, questo qui la sta fermando perché vedendola diciamo invalida, poco inabile, la vuole mandare direttamente al campo di concentramento per ucciderla. E a questo punto lui prese il coraggio e dice, nel laboratorio non avete bisogno di una ballerina, no? E questo qui salvò la vita di
Questa
questa
ragazza.
donna, che poi nel dopoguerra ricorda, dice, che poche persone avrebbero avuto il coraggio di comportarsi come fece Fleck e che mi salvò la vita, no? E così
Chiaro.
tutti furono trasferiti, dopo 3 giorni di carcere, furono avviati e trasferiti nel campo di Auschwitz. Nel campo di Auschwitz, dove c'era questo comandante, c'era un direttore che li mise a lavorare nel blocco 10, eccetera, eccetera, poi si trasferirono in periferia, in una stazione di ricerca agronomica dove continuarono a produrre questo vaccino.
In questo caso, quindi, Fleck ha dimostrato ancora una volta che la sua competenza scientifica avrebbe garantito non solo a se stesso, ma ai suoi collaboratori e anche a tutte le persone che poi, come lei giustamente raccontava prima, entrano nel suo laboratorio e lavorano direttamente e indirettamente con lui, anche negli esperimenti, riesce a salvare la vita a tante persone. E
Sì,
quindi
riesce a
questa è
salvare
la...
la vita, esatto,
Ecco,
riesce a
e
salvare la
questa è la...
vita a tante persone e questo qui poi continua appunto a Buchenwald, perché nel contempo cosa era successo? A Buchenwald era andato nel 42, aveva fatto ritorno un medico nazista che si chiamava Erwin Dinkschuller, che poi, il quale appunto crea a Buchenwald una divisione di un istituto di igiene delle Waffen-SS e cerca lui di produrre il vaccino per il tifo in base a quelli che erano stati gli esperimenti che erano stati fatti all'Istituto Pasteur a Parigi, dove lui era andato per poco tempo. Ma questi esperimenti, questo tentativo è fallimentare. Allora, a questo punto, Dinkschuller, sapendo che ad Auschwitz c'era appunto Fleck, riesce a ottenere il trasferimento di Fleck a Buchenwald. Per cui nel dicembre del 1943 Fleck si trasferisce a Buchenwald. A
Lasciando
Buchenwald.
però la sua famiglia ad Auschwitz.
Esatto, no, lui si trasferisce a condizione che anche la sua famiglia potesse seguirlo.
Ah, quindi l'ha seguito da un campo di concentramento all'altro, perché
La sua
pensa.
famiglia lo seguì da un campo di perché loro poi Fleck, evidentemente, e i medici non vivevano nelle baracche con gli altri internati, avevano
Esatto.
un'abitazione a proprio, cioè vivevano in un edificio a parte, no?
Certo.
Quindi avevano delle condizioni tutto sommato di privilegio rispetto agli altri internati che vivevano
Internati. Ecco,
nelle baracche.
una domanda e una curiosità mia.
Sì.
Sicuramente Fleck, lavorando in un ambito medico e in un ambito appunto di laboratorio, avrà visto anche altre sperimentazioni effettuate dai nazisti, no? Lui
Sì.
lavorava nell'ambito ovviamente dei vaccini contro il tifo e quindi quello è stato il suo settore e quello ha salvato la vita a lui e a tutti gli altri. Ma lui probabilmente ha avuto la possibilità, anche insomma, la drammaticità di una scena che è quella
Lui sì.
legata al tormento, no? Di tante persone in altri laboratori
Lui
medici.
non partecipò mai né fu presente in questi altri laboratori, però sapeva ad esempio che nel laboratorio di Buchenwald, già prima che lui arrivasse, vi era una unità di isolamento dove si facevano degli esperimenti su delle cavie, che erano gli internati che portarono alla morte di molti di questi internati, cioè appunto per l'imperizia per l'incapacità
Certo.
di eseguire esperimenti realmente condotti da un punto di vista scientifico, no? Tant'è vero che uno dei suoi protagonisti che collaborava appunto con Dinkschuller era un tale Arthur Dietsch, no? Che era un prigioniero politico comunista che nel campo di Buchenwald, nella sostanza, gli internati erano divisi in rossi e verdi. I rossi erano gli internati politici e i verdi erano i criminali comuni, no? A un certo punto presero sopravvento i rossi sui verdi e i rossi cominciarono a collaborare con le SS perché assicuravano, diciamo, la tranquillità del campo e al tempo stesso le SS permettevano loro di gestire in maniera meno disumana, diciamo, gli internati appunto rossi del campo. Questo Dietsch fu il capo, diciamo, di questi internati rossi, va bene? E fu colui il quale dirigeva nella sostanza questi laboratori, ti dicevo dal punto di vista pratico, questo laboratorio dove appunto veniva utilizzato questo sistema di inoculare sangue infetto di tifo preso secondo il sistema dell'istituto Pasteur, e questo qui portò alla morte di circa 300-400 persone, va bene? Con grazie a questi esperimenti. Quando di fatto Fleck arrivò a Buchenwald, prese in mano, lui prima assistette diciamo, a quelli che erano i tentativi fatti da un gruppo male assortito di persone che cercava di produrre questo vaccino dal fegato dei conigli, no? E questo qui gli fu molto importante perché proprio da questa sua esperienza lui ricavò poi un saggio che scrisse nel 1946, intitolato Problemi di teoria della scienza, dove svolse delle importanti riflessioni su quella che viene chiamata la conoscenza tacita, cioè di quello che succede quando si ha una conoscenza scientifica appresa soltanto sui manuali, ma non attraverso la pratica di laboratorio. E difatti
Certo.
questi facevano e quello che significava il fatto che poi all'interno di questo gruppo si innescava un meccanismo di autoconvincimento, per cui essi si convinsero di aver trovato effettivamente il vaccino e aver isolato il batterio del vaccino, mentre in effetti avevano individuato qualcosa di completamente diverso. E quindi questo qui fu poi oggetto di riflessione epistemologica da parte di Fleck. Lui
Benissimo.
capì subito che tutto era tutto sbagliato, che quel vaccino così non si poteva produrre. Riuscì a produrre il vaccino correttamente, però fece appunto quella doppia politica, cioè fece una produzione di vaccino di due tipi diversi: uno inefficace, che era destinato al fronte, arrivò nel massimo della produzione a circa 600 litri al giorno. Un altro è di produzione molto più ridotta, circa 6 litri, che invece era impiegato per gli internati e veniva spedito clandestinamente anche nel ghetto di Leopoli. Ding Schuller, che era appunto il medico che dirigeva, il nazista che dirigeva tutta questa baracca, vabbè, non riuscì mai ad accorgersi di questa cosa. Però si serviva dei medici polacchi e internati, compreso di Fleck, per scrivere articoli scientifici e fare carriera universitaria, perché il suo scopo era quello, si faceva scrivere gli articoli degli altri, no? Perché il suo scopo era quello, finita la guerra, di diventare professore universitario.
Per fare lui carriera. Benissimo, professore. Io la ringrazio molto, professor Francesco Coniglione, per la disponibilità e il tempo che ci ha dedicato. Invito tutti i radioascoltatori a partecipare al meeting in live Ludwig Fleck, microbiologo ed originale epistemologo polacco che ha combattuto la Shoah schierandosi contro i nazisti, che si terrà mercoledì 27 gennaio 2021 alle ore 15 alle 17 su piattaforma Teams. La partecipazione è gratuita con prenotazione alla mail sbarile, ricordatevi la S davanti al mio cognome, barile, chiocciolauninsubria.it. Oltre al professor Coniglione parteciperà il professor Fabio Minazzi, direttore del Centro Internazionale Insubrico e docente di filosofia della scienza dell'Università degli Studi dell'Insubria. Con questo ringrazio e saluto anche voi, cari radioascoltatori, per l'attenzione, padre Gianni Terruzzi per la registrazione su piattaforma digitale, Enrico Bonisolo per la regia del programma Filosofia per Tutti e Vladimir Bencina per la cura della pagina del programma con i podcast e le trasmissioni sul sito di Radio Missione Francescana. Vi invito a seguirci anche la prossima settimana, tutti qui a Filosofia per Tutti e tutti per la filosofia. Una risentirci da Stefania Barile e oggi dal professor Francesco Coniglione.
Grazie.